Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di dipendenza dall'alcol e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo di osteoporosi e prevenzione. In queste ultime settimane i mezzi di comunicazione si stanno interessando molto ai danni provocati dall'alcol, che non si limitano a colpire solo chi ne usa e abusa, quindi da un danno organico fino al suicidio, ma molto spesso comportano danni gravi o fatali a terzi. Gli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza ne sono l'esempio più eclatante e più drammatico. Traumi e invalidità sono gli esiti più probabili per arrivare purtroppo poi al decesso delle persone coinvolte. Inoltre è stato osservato che il rischio di commettere un crimine violento è 12 volte più alto se nelle 24 ore precedenti si è consumato l'alcol. L'alcol è la sostanza psicoattiva più venduta e consumata e di facile accesso nel mondo occidentale e, come altre sostanze, altera lo stato di coscienza e la capacità di valutazione. Come si può eliminare la dipendenza dall'alcol e quanto è difficile? Ne parliamo con il professor Giovanni Addolorato, ricercatore dell'Istituto di Medicina Interna dell'Università Cattolica di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Possiamo iniziare dicendo qual è la situazione uso e abuso di alcol in Italia anche rispetto ad altri paesi europei?
Certo, il fenomeno è abbastanza sviluppato nel nostro paese, purtroppo. Se parliamo di uso inadeguato di bevande alcoliche, cioè di consumo a rischio, le ultime stime danno dei numeri allarmanti: circa 9 milioni di persone in Italia hanno un consumo a rischio e di questi addirittura 740.000 sono le persone stimate in un'età compresa dagli 11 ai 17 anni, quindi nell'età assolutamente giovanile, tenendo presente che dagli 11 ai 17 anni in realtà non si potrebbe toccare assolutamente niente, perché i sistemi enzimatici di trasformazione di metabolismo dell'etanolo non sono ancora formati. Di questi 9 milioni un numero elevato di persone, circa 61.000, quindi un numero molto alto, mostra dei segni di vera e propria dipendenza dalle bevande alcoliche. Come stava giustamente dicendo lei, è importante anche per la quota, diciamo, degli incidenti, sia stradali, gli incidenti lavorativi. Si ritiene che ci siano 25.000 morti l'anno per quanto riguarda, diciamo, gli incidenti stradali, la quota degli incidenti stradali, è dal 30 al 50% delle vittime degli incidenti stradali ha mostrato un consumo inadeguato di bevande alcoliche.
Professore, quindi è ormai un dato di fatto che l'età di chi inizia a bere stia scendendo velocemente?
Assolutamente sì. Una recente, che ed è stata la prima conferenza nazionale sull'alcol che si è tenuta qualche giorno fa, organizzata dalla Consulta ministeriale di cui faccio parte, ha riportato dei dati allarmanti. I ragazzi iniziano a bere, a bere in maniera inadeguata dagli 11 anni in su. L'età si sta drammaticamente abbassando.
E chi fa più uso di sostanze alcoliche, le donne o gli uomini?
Guardi, un fenomeno che era prima, diciamo, fino a qualche anno fa era confinato quasi al mondo maschile, se stiamo parlando di consumo inadeguato, in realtà oggi colpisce entrambi i sessi. La quota delle donne è in netto incremento. C'è stato addirittura un fenomeno come quello osservato per esempio per il fumo di sigarette, che negli ultimi anni si è attestato, quasi ridotto negli uomini, mentre ha mostrato un incremento nelle donne. Questo è valido anche per il consumo inadeguato di bevande alcoliche.
Può essere un fenomeno più nascosto? Cioè, gli uomini vanno al bar e le donne bevono in casa?
Guardi, per le donne questo è assolutamente vero, anche se negli ultimi tempi stiamo osservando anche per le donne un meccanismo quasi di socializzazione delle bevande alcoliche. Diciamo che l'alcolismo, che fino a un po' di tempo fa era caratterizzato per le casalinghe esclusivamente nell'ambiente familiare, oggi con le giovani con gli adolescenti o le giovani generazioni, questo si è trasformato anche in un uso palese delle bevande alcoliche. Fino a qualche tempo fa si discuteva di questo proprio alla conferenza, quando gli stranieri venivano nel nostro paese, soprattutto i nord europei, sulle guide c'era scritto che non era opportuno in Italia farsi vedere in stato di alterazione da bevande alcoliche nei posti pubblici. Questo statement, questa frase non è più riportata nelle guide attuali.
Professore, lei prima ha citato il consumo a rischio. Qual è lo scalino oltre il quale si diventa alcolisti? Cioè, come si passa da una birra a pranzo o a cena ad un uso smodato?
Allora, il discorso è un po' più complesso, perché il criterio della dipendenza in realtà non ha a che fare con la quantità, anche se sembra paradossale, però il criterio della dipendenza è caratterizzato da un uso psicotropo della sostanza, cioè bere non per sentire il sapore, il gusto, ma bere per sentire gli effetti mentali che l'alcol produce. Il consumo a rischio invece è una questione di quantità. Per consumo a rischio bisogna distinguere due fasce d'età, la fascia d'età giovanile e la fascia d'età dell'anziano. La fascia d'età giovanile, fino ai 18 anni, in realtà consumo a rischio è qualunque consumo di bevande alcoliche, perché non sono formati sistemi enzimatici. Nelle persone anziane vale lo stesso discorso, sopra dai 60 anni in su. Il consumo di alcol dovrebbe essere drasticamente ridotto, perché si riducono i sistemi enzimatici e soprattutto perché le persone anziane fanno uso di farmaci, e sappiamo che i farmaci sono controindicati con le bevande alcoliche, cioè l'assunzione di bevande alcoliche è controindicato pressoché con la quasi totalità dei farmaci assunti. Per quanto riguarda le fasce intermedie, si è valutato che un consumo non a rischio, ma in realtà tenendo presente che non c'è un consumo assolutamente sicuro, ma si dice che un consumo a rischio sia per sopra le 3 unità alcoliche per l'uomo e sopra le 2 unità alcoliche per le donne. E questa differenza è secondaria al fatto che le donne hanno una minore espressione di questi sistemi enzimatici per il metabolismo dell'etanolo.
Perché si inizia a bere? Gli stessi motivi di chi inizia a drogarsi?
L'alcol, come le altre sostanze psicoattive, le droghe che citava lei, sono molto appetibili perché danno delle sensazioni. Le motivazioni per cui si inizia a bere possono essere svariate. Si può iniziare a bere semplicemente per socializzazione, ma si può iniziare a bere perché si ha una sindrome depressiva, perché si ha un disturbo del tono dell'umore, perché si ha ansia, perché si ha una fobia sociale che si pensa, in realtà è una falsa percezione, si pensa di superare con le bevande alcoliche. Le motivazioni sono tantissime, il comune denominatore è la ricerca di sensazioni che l'etanolo può dare.
Sembra che oggi ci sia anche la noia. Bere per noia.
È uno dei meccanismi coinvolti, però in questo rientrano diversi disturbi del tono dell'umore. Se per noia si intende la ricerca dell'edonismo a tutti i costi, da un certo punto di vista questo è vero, ma nella noia rientra anche poi la depressione che dicevamo prima, cioè la mancanza di gratificazione da parte di stimoli che prima ci gratificavano.
Ecco, depressione e alcolismo spesso vanno insieme, quale delle due tira l'altra?
L'associazione è molto forte, in realtà si parla di disturbo primario, disturbo secondario riferito all'alcolismo, proprio se il disturbo del tono dell'umore che comporta la ricerca di sostanze che possono, almeno in un primo momento, aumentare il tono dell'umore, è vero anche il contrario, e cioè l'alcolismo, cioè l'abuso cronico di alcol, di per sé poi comporta un'alterazione del tono dell'umore, perché comporta un'alterazione della produzione dei neurotrasmettitori, in particolare serotonina, dopamina e GABA, che regolano il tono dell'umore.
Quali sono le patologie che l'abuso di alcol provoca?
La risposta a questa domanda è molto semplice, tutte. In realtà si è visto che l'alcol ha un effetto tossico su tutti gli organi e apparati. Le patologie ovviamente più frequenti sono quelle che conosciamo tutti e che tutti sappiamo correlare all'alcol, per esempio l'epatopatia cronica, fra cui l'epatite alcolica, la cirrosi alcolica, ma spesso si dimentica che l'alcol ha un effetto tossico sul cuore, sui muscoli, sugli organi sessuali, sul comportamento sessuale, sul comportamento riproduttivo, quindi colpisce tutti gli organi e apparati.
Professore, domani inizia a Genova il 109° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna e domenica, si parlerà di alcol, aspetti sociali e clinici. È previsto un suo intervento sul trattamento della disassuefazione nell'alcolista senza o con patologie alcol correlate. Dunque, cosa si fa per eliminare l'assuefazione all'alcol sia quando si hanno già dei problemi fisici correlati che quando ancora si è sani sotto questo punto di vista?
Certo. Guardi, fino a circa una decina d'anni fa, ed è il motivo per cui abbiamo avuto l'esigenza di fare questa sessione nel Congresso Nazionale della Medicina Interna, fino a circa una decina d'anni fa l'unica maniera in cui si poteva agire era la parte del supporto psicologico. Da una decina, 15 anni a questa parte, grazie agli studi di neuroscienze, abbiamo scoperto una serie di meccanismi che regolano il desiderio compulsivo di assumere bevande alcoliche. Questo desiderio compulsivo va sotto un nome tecnico, si chiama craving, cioè un desiderio che se non viene soddisfatto provoca sofferenza fisica, psichica e sociale. Sulla base di queste scoperte abbiamo iniziato a individuare una serie di farmaci. Attualmente abbiamo a disposizione almeno 5 farmaci, che sono 5 molecole diverse, che sono in grado di ridurre questo meccanismo che poi comporta la ricaduta. Il problema è che la maggior parte, quasi tutti questi questi farmaci possono essere utilizzati in soggetti che non hanno ancora sviluppato delle patologie severe e quindi in una parte abbastanza esigua di popolazione, proprio per quello che dicevamo prima, perché l'alcol è tossico per tutti gli organismi e quindi dà una serie di patologie. E fino a fino a un paio d'anni fa non era possibile utilizzare nessun farmaco, per esempio, nei pazienti che avevano già sviluppato una cirrosi epatica. Al momento attuale invece il nostro gruppo di ricerca ha individuato una nuova molecola. Il principio attivo è baclofen, è una sperimentazione che abbiamo condotto recentemente, che è durata 2 anni nei pazienti affetti già da cirrosi alcolica, ha indicato che questo farmaco è efficace ed è anche molto maneggevole, cioè non altera i parametri di funzionalità epatica. Questo è dovuto al fatto che questo farmaco ha un metabolismo, un'eliminazione renale, quindi non passa attraverso gli organi principalmente coinvolti dal danno alcolico. Pertanto oggi è possibile trattare i pazienti che hanno o non hanno patologie alcol correlate. È ovvio che la terapia farmacologica deve essere inquadrata però in una terapia multidisciplinare che coinvolge sia la terapia di supporto psicologico individuale, e non dimentichiamoci una parte importantissima che è quella dei gruppi di autoaiuto, cioè gli alcolisti anonimi e i CAT.
Professore Addolorato, la vendita dell'alcol oggi è vietato ai minori di 14 anni?
Oggi la vendita dell'alcol è vietata ai minori di 16 anni.
16 anni. Il sottosegretario al welfare Fazio spinge appunto per il divieto di alcol agli under 18. A cosa serve questo se poi chiunque può entrare in un supermercato ed uscire con bottiglie di alcolici e superalcolici?
Guardi, questo è un problema che va assolutamente risolto nel più breve tempo possibile, perché il nostro è uno dei pochissimi paesi in cui ciò avviene. Nell'ultimo anno, ad ogni riunione della consulta, stiamo lavorando proprio in questo senso, per cercare di individuare quale può essere il modo, magari con sia sensibilizzazione dei distributori di bevande alcoliche, ma anche con pene legali, la vendita proprio delle bevande alcoliche ai minori.
Professore, un po' come succede per i tossicodipendenti, anche per gli alcolisti esiste la componente della negazione del problema stesso?
In ogni paziente, in una prima fase del trattamento, normalmente il paziente appare in fase di negazione. La fase di negazione indica un paziente che dice no, per me non è un problema, oppure ce la faccio da solo o smetto quando voglio. La prima fase del trattamento è volta proprio a iniziare quello che si chiama processo di cambiamento, cioè la presa di coscienza che c'è una malattia, perché peraltro di malattia stiamo parlando. L'abuso di bevande alcoliche non è un vizio, non è una cattiva abitudine, è una malattia, ma questo lo sappiamo già dalla fine degli anni 60, è codificata secondo i criteri del DSM, oggi è arrivato alla quarta edizione. La prima fase del trattamento è proprio quella di ottenere un processo di cambiamento e la presa di coscienza che c'è una malattia che richiede un trattamento.
Professore, abbiamo ancora qualche minuto. Come affronta un familiare la presenza di un alcolista in casa?
Guardi, un alcolismo, diciamo, un paziente, una persona alcolista in famiglia è una situazione che coinvolge tutta la famiglia e i familiari sono le, diciamo, vittime insieme al paziente stesso di questa patologia severa che altera tutti gli equilibri, altera la qualità di vita delle persone, impedisce un corretto funzionamento, una corretta comunicazione fra proprio i componenti della famiglia. Normalmente i familiari sono le persone più attente, quelle sono addirittura le prime a chiedere aiuto prima del paziente stesso ed è sempre buona norma coinvolgere il familiare nel trattamento. Ci sono poi dei casi particolari, vengono definiti come codipendenze, cioè il familiare che si è quasi abituato a, diciamo, sistematizzato i propri ritmi di vita, il proprio stile di vita sull'alcolismo del familiare, per cui è importante in questo caso anche per il familiare, a maggior ragione, partecipare al trattamento perché bisogna recuperare degli equilibri che si sono persi.
Professor Addolorato, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Era il professor Giovanni Addolorato, ricercatore dell'Istituto di Medicina Interna dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. E siamo al momento del punto di vista dedicato all'osteoporosi. La perdita minerale ossea, che configura la ben nota patologia, viene in genere associata al calo degli estrogeni con la menopausa. Ci sono però diversi fattori predisponenti, compresi alcuni comportamentali, lo scarso calcio dietetico, sedentarietà, fumo e alcol e soprattutto l'ereditarietà. Ascoltiamo i dettagli e i consigli per una buona prevenzione dal professor Paolo Caradonna, associato dell'Istituto di Medicina Interna dell'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'unità di valutazione dell'osteoporosi del Gemelli di Roma.
L'osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata dalla diminuzione della massa ossea e dalla compromissione della sua resistenza, che predispone ad un aumento del rischio di frattura. Quindi diminuisce la quantità di osso, ma quello che c'è è normalmente mineralizzato quando non ci sia carenza di vitamina D. Peraltro, con l'avanzare degli anni, acquista importanza anche una ridotta assunzione di calcio ed una riduzione della quantità di vitamina D disponibile nell'organismo. Questa condizione è una patologia silente fino al momento della frattura, ma esistono dei fattori di rischio la cui presenza permette di sospettarne l'esistenza e pertanto l'identificazione dei soggetti da sottoporre alle indagini atte ad evidenziarla. I principali fattori sono il sesso femminile ed un'età superiore ai 65 anni, la familiarità per fratture, padre, madre, sorelle, la menopausa precoce prima dei 45 anni, una menorrea prolungata, la riduzione nel sesso maschile della funzione gonadica, l'immobilizzazione protratta, essere di etnia europea o asiatica, e la presenza di alimentazione quantitativamente carente e qualitativamente squilibrata, come nelle anoressie e nelle diete vegetariane rigorose, soprattutto se prolungata ed attuata anche in epoca prepuberale. Quindi magrezza e eccessivo consumo di alcol, la terapia cortisonica protratta oltre i 3 mesi e un'altra serie di patologie. Tali soggetti quindi dovrebbero essere sottoposti all'indagine densitometrica, quella che normalmente si chiama la MOC. La valutazione strumentale peraltro va integrata con un'attenta valutazione clinica, la quale deve anche prendere notizie sullo sviluppo in età prepuberale ed adolescenziale, in quanto l'osteoporosi è spesso una malattia che si prepara in età pediatrica. Questa è una condizione importante che deve essere sempre tenuta in considerazione. Quindi la prevenzione deve iniziare in età prepuberale attraverso l'assunzione di sufficienti quantità di calcio, circa 1,5 grammi al giorno, ed una adeguata attività fisica. Questi due fattori, in condizione di assenza di altre patologie, uniti permettono di acquisire quella quantità di osso a cui siamo geneticamente preordinati.
Era il professor Paolo Caradonna, associato dell'Istituto di Medicina Interna dell'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'unità di valutazione dell'osteoporosi del Policlinico Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.